È proprio da qui che vorremmo partire in questa diretta per capire quale sia l'attuale situazione nella quale vivono appunto le persone che svolgono lavoro sessuale, partendo da quello che è successo ormai quasi 3 mesi fa con l'inizio insomma della quarantena legata al coronavirus. E abbiamo con noi in diretta Ombretta del collettivo Ombre Rosse. Ci senti?
Sì, ciao a tutte, tutto e tutti, grazie per avermi invitato qui in questa radio.
Ti volevo chiedere innanzitutto appunto di spiegarci un po' la questione legata al nome collettivo che vi siete date.
Sì.
E poi partire un po' con le varie questioni che vorremmo affrontare.
Sì, esatto. Noi del collettivo di Ombre Rosse appunto siamo un collettivo di lavoratrici, di sex worker, ex sex worker e alleate, e usiamo questo nome collettivo Ombretta Rossa, con cui appunto mi hai presentato, proprio per poter prendere parola senza doverci esporre, perché come avremo modo poi di magari sciorinare meglio durante la trasmissione, ovviamente esporsi come lavoratrice sessuale porta inevitabilmente a una serie di stigma che vanno proprio a minare un po' alla vita della persona, ma proprio in termini di relazioni amicali o di famiglia, perché lo stigma sul lavoro sessuale è fortissimo. Quindi come tutela collettiva abbiamo scelto di presentarci con questo nome collettivo, ecco.
Molto chiaro. Senti, sì. Partirei proprio dalla situazione legata alla quarantena, quindi alla cosiddetta fase 1, e ti chiederei di raccontarci un po' che cosa è successo per le persone appunto che svolgono lavoro sessuale in termini tanto di crisi economica e immagino anche di forme di repressione.
Sì, sì, esatto. Come hai detto tu, le due situazioni si intrecciano inevitabilmente, si intrecciavano già prima, ma con la quarantena e in generale questa pandemia, queste due situazioni si intersecano con ancora più violenza, come peraltro per altre situazioni di marginalità e di insomma succede. Ovviamente con la quarantena il nostro lavoro è diventato improvvisamente impraticabile. Noi stesse ci siamo dovute tutelare a livello sanitario. Questo ha comportato che da un giorno all'altro noi lavoratrici abbiamo smesso di non avevamo più un reddito per pagare quei bisogni essenziali che vanno dall'affitto, dal pagamento delle bollette, al mantenimento delle spese per i nostri figli e figlie, per esempio, e questo ovviamente sta rischiando di farci scivolare in una condizione di maggiore indigenza, perché dobbiamo ricordarci che il lavoro sessuale in Italia non è riconosciuto, quindi come poter accedere a quelle forme di ammortizzatori sociali che i governi hanno previsto per le varie categorie? Ovviamente è una domanda retorica, noi non possiamo accedere a queste forme di ammortizzatori sociali.
Ecco, infatti magari quindi, se vuoi fare solo un piccolo inciso rispetto proprio a qual è la condizione giuridica nella quale si trova in Italia appunto la persona che sceglie di fare appunto lavoro sessuale, che è un lavoro come un altro, nel senso che al di là poi delle forme di sfruttamento che anche all'interno del mercato del lavoro sessuale esiste, così come in altri comparti, c'è chi questo lavoro lo fa appunto per scelta, e qual è la condizione nella quale una persona si trova nel momento in cui intraprende questo tipo di lavoro?
Esatto, guarda, nel tuo inciso hai detto una cosa importantissima, perché molto spesso la nostra istanza viene confusa con un'istanza lavorista. Noi siamo le prime che riconosciamo che in ogni forma di lavoro c'è lo sfruttamento. Viviamo in una società capitalistica, quindi questo è inevitabile, in vari gradi, in varie intensità. Questo sfruttamento c'è, e c'è ovviamente anche nel lavoro sessuale. Quindi l'istanza non è un'istanza lavorista, quella per cui vogliamo il riconoscimento. Il riconoscimento è un punto di partenza, per emergere da una situazione di invisibilità che inevitabilmente ci porta a maggior violenza, a maggior stigma. Sulla situazione giuridica che mi hai chiesto, dunque in Italia vige la cosiddetta legge Merlin, che da più parti viene considerata comunque una buona legge rispetto a tante altre forme giuridiche esistenti al mondo, ma noi invece dobbiamo fare degli appunti rispetto a questa legge, perché se è vero che questa legge non criminalizza le lavoratrici del sesso né i clienti, questa legge in una logica vittimistica criminalizza tutto il circondario, cioè, criminalizza tutte quelle attività che invece portano a svolgere il lavoro sessuale. Per spiegare in termini più semplici, per esempio abbiamo il reato di induzione alla prostituzione, quindi per esempio se un proprietario di casa affitta a una lavoratrice sessuale, questo è passabile di reato. Se delle lavoratrici sessuali si mettono insieme, diciamo, in cooperativa, ma ovviamente non è formale la cooperativa, diciamo, si mettono insieme per lavorare, queste lavoratrici vengono lette da questa legge come sfruttamento del lavoro sessuale, quando invece sappiamo che l'unione e la cooperazione è ciò che e la solidarietà tra lavoratrici è ciò che aiuta di più. Quindi c'è una forma di parziale criminalizzazione. Poi andrebbe anche detto, ultimo inciso sulla legge, che quella legge venne fatta in epoca post-fascista per superare quella che erano le case chiuse, che erano proprio vere e proprie forme di sfruttamento legalizzato. Quindi in quel contesto va compresa in quel contesto storico la legge Merlin. Certo. Ora però siamo nel 2020, insomma, e quindi ci sentiamo di poter fare dei passi avanti verso una situazione giuridica migliore, ecco.
Certo, ricordiamo anche che tutto, assolutamente quello che dicevi lo condivido, ovvero che va contestualizzata all'interno di una storia, che è una storia che appunto conosciamo. Il dibattito, tra l'altro, visto che menzionavi le case chiuse, da cui appunto nasce poi questa legge, va anche ricordato come questa questione abbia preso spazio poi nel dibattito politico italiano negli ultimi anni in modo a dir poco inverecondo, venendo anche strumentalizzata ad esempio da Matteo Salvini in tempi recenti, ma non entriamo nel merito di questo. Più che altro mi interessava invece chiederti, a proposito della legge e di questo quadro di parziale criminalizzazione che ben descrivevi, diciamo, che ruolo questo contesto giuridico ha giocato in termini di anche rendere più difficili le forme di lotta, solidarietà e mutuo soccorso dal basso che sono state messe in campo. Quindi prima di tutto ti chiederei quali sono le forme di lotta, solidarietà e mutuo soccorso che avete messo in campo a partire dalla quarantena e che stanno andando avanti anche adesso, e poi in che modo queste sono state appunto rese difficili proprio dal contesto giuridico nel quale vi muovete.
Certo, allora prima di tutto appunto dobbiamo dire che a quarantena iniziata appunto noi stessi ci siamo resi conto che siamo che appunto da un giorno all'altro non potevamo avere più un reddito. Quindi ci siamo riunite noi Ombre Rosse insieme a insieme al Comitato per i diritti civili per le prostitute, faccio il nome di Piacco Covre perché forse è quello più noto alle cronache e alla storia, e abbiamo deciso di, consapevoli che non avremmo potuto accedere a nessuna forma di ammortizzatore sociale, abbiamo deciso di mettere insieme di costruire un crowdfunding che potesse raccogliere delle donazioni che poi attraverso l'accordo con le unità di strada venissero redistribuite. Quindi importantissima è stata l'alleanza tra noi sex worker e le unità di strada alleate, perché ovviamente le unità di strada sono quegli attori, diciamo, sociali che riescono a raggiungere le situazioni anche più difficili delle lavoratrici sessuali, e questa redistribuzione poi è avvenuta attraverso appunto pacchi alimentari, pagamento di bollette, insomma, in base alle varie necessità che ci sono state presentate. Un passaggio sul crowdfunding lo vorrei dire come è stato importantissimo, perché è stato proprio un processo politico, è stata una pratica mutualistica prima di tutto, di solidarietà, e poi dal basso, e poi è stato proprio un processo politico di autodeterminazione delle sex worker. Questo è il punto fondamentale, che ha portato da un lato a una maggiore presa di parola nostra, che è sempre stata, diciamo, invisibilizzata, e dall'altro una maggiore capillarità delle reti, proprio di costruzione di reti personali e politiche che ci hanno permesso di arrivare laddove in anni precedenti non si poteva arrivare. Questo è fondamentale. Aggiungo anche che da 5 anni a questa parte, anche di più forse, c'è stato comunque uno sviluppo nell'attivismo sex work, quindi c'è stato un lavorio costante in questi anni che ha permesso poi diciamo il successo di questo crowdfunding, perché è stato un successo sia in termini di aiuti raccolti che di presa di parola e di visibilità, anche se va detto gli aiuti raccolti sono comunque sempre troppo poche rispetto alle situazioni che abbiamo, anche perché non è che con la fase 2 la situazione migliorerà. Sulla seconda domanda, scusatemi se sono
ti interrompo solo sì. Perché è arrivato un messaggio che ci tengo a leggerti da un'ascoltatrice che scrive: tra i tanti lavoratori di questi tempi, questa intervista a Ombretta Rossa mi sembra la più lucida che ultimamente si è sentita. I miei complimenti sinceri anche per la chiara posizione antilavorista nella posizione che tutto il lavoro è sfruttamento, perché molto spesso ille solidali con chi fa il lavoro sessuale portano avanti il discorso il sex work e lavoro come se il fatto che sia lavoro lo nobiliti come gli altri. Invece Ombretta è stata chiarissima in questo, in una logica che è quella del riconoscimento per essere tutelate e non del riconoscimento per essere nobilitate, perché il lavoro non nobilita di per sé.
Esatto, sono grata di essere, sono contenta di essere riuscita a far passare questo concetto, perché se poi parleremo di abolizioniste è proprio una cosa su cui ci accusano, quindi
sicuramente ci arriveremo.
Grazie all'ascoltatrice. La domanda su come la legge Merlin è intervenuta, sì, in tutto questo. La legge Merlin ha creato appunto criminalizzando parzialmente, ha creato un vuoto giuridico che ha permesso, ora io non sono una giurista quindi non vorrei sbagliarmi, ma ha permesso con il decreto Minniti di dare dei poteri ai sindaci. questi sindaci in varie zone d'Italia hanno emesso delle ordinanze anti-prostituzione, questo già prima dello scoppio della pandemia, ci sono due livelli da tenere in conto. Prima di tutto, le ordinanze comunali in uno stato di diritto, per quanto ci piaccia o no, lo stato di diritto non è quello il punto, le ordinanze comunali non garantiscono, a differenza del processo penale, una difesa, no? Nello stato di diritto il processo penale garantisce certi diritti di difesa, mentre l'ordinanza comunale no, è un amministrativo, diciamo. Sì. Quindi, ripeto, non sono una giurista, quindi non vorrei dire degli strafalcioni. E questo è già un livello che aumenta la violenza con cui queste ordinanze colpiscono. E allo stesso tempo, appunto, queste ordinanze comunali, tramite anche il lavoro appunto di Piacovre, sono state dichiarate illegittime in alcune parti d'Italia. Faccio riferimento all'ordinanza di Tivoli, che è stata dichiarata illegittima dal TAR del Lazio, mentre durante la pandemia, durante la quarantena, le lavoratrici che sono state sorprese a lavorare, perché appunto la nostra situazione è che noi siamo state messe di fronte a questo ricatto strutturale, no? Tra la nostra salute e il nostro il reddito, quindi capite che è molto difficile, è proprio un ricatto strutturale dato da questo tipo di società, e non solo della situazione giuridica. Per esempio, abbiamo delle notizie a Napoli in cui l'esercito, tramite l'operazione Strade Sicure, sono arrivate a multare addirittura 11 volte in una settimana le lavoratrici sessuali che sono state sorprese, tra virgolette, a lavorare. Capite che è un assurdo, perché se una persona già non ha un reddito e pensa di lavorare per averlo, dare delle multe è proprio mera inutile repressione, che non fa altro che aggravare la condizione delle lavoratrici.
E mi permetto anche di inserirmi rispetto poi alla composizione anche delle persone che svolgono lavoro sessuale, laddove ci sono moltissime persone migranti senza documenti che di fronte a questo quadro appunto strutturale si trovano in una posizione di ulteriore vulnerabilità, quindi non si tratta solamente più di una dinamica legata ad esempio a una multa, ma anche alla presenza di numerose forme di retate che possono sfociare anche poi ben prima appunto della pandemia, ma probabilmente anche in questa fase 2, poi anche deportazioni.
Infatti, quello che va detto del lavoro sessuale è che il lavoro sessuale storicamente ha permesso un'emancipazione attraverso il reddito per quelle soggettività più marginalizzate, che non possono avere accesso al mercato del lavoro. E qui ribadisco che non si tratta di un'istanza laborista, ma appunto di condizioni materiali di vita degne. Storicamente prima erano persone trans, persone queer, lesbiche, tuttora lo sono, e in più oggi ovviamente anche le persone migranti con o senza documenti. Quindi,
certo, e ovviamente però appunto la posizione poi giuridica di chi come dire si trova in una condizione di mancanza di riconoscimento appunto giuridico, non è provvisto del documento giusto per potersi muovere liberamente, per avere la libertà di movimento, è ulteriormente, come dire, poi criminalizzato e si aggiunge, esatto, quindi una doppia forma di criminalizzazione. E ti volevo, esatto, chiedere, ecco, rispetto proprio a questo quadro quadro di repressione, criminalizzazione che ben hai descritto e che vi ha posto in una situazione comunque di ricatto tra appunto la salute da un lato e dall'altra di fatto la questione della sopravvivenza materiale. Che cosa anche qui state cercando di portare avanti? Perché da quello che mi risulta stanno continuando comunque le forme appunto di mutuo soccorso e anche le forme di solidarietà e resistenza rispetto appunto anche alle retate che si stanno moltiplicando.
Sì, la situazione appunto ovviamente non è terminata con la fase 1, con la fase 2 la paura appunto per la nostra salute continuiamo ad averla, come continuiamo a essere preoccupate per le nostre condizioni materiali di vita. Rispetto a questo appunto devo dire che l'auto-organizzazione e la mutua solidarietà ha avuto un'impennata davvero significativa rispetto al passato e questo ancora lo dobbiamo al lavorio costante degli ultimi anni, ma anche alle reti di supporto che si sono create, cioè c'è stata proprio un'attenzione generale dell'opinione pubblica rispetto alla situazione che ha spostato l'asticella in avanti. Ovviamente le azioni di mutuo aiuto e di solidarietà continuano, stanno continuando e in varie realtà locali ci sono anche iniziative autonome rispetto a mutuo aiuto. Mi viene in mente la mensa transfemminista di Meno di Firenze, mi viene in mente quello che sta accadendo, il crowdfunding che sta accadendo a Bologna con il Vita Pride, insomma, che vanno proprio a integrare quello che abbiamo fatto noi finora, dando proprio via a una serie di sviluppi maggiori di questa rete. Ovviamente dobbiamo dirci che queste sono degli importantissimi processi politici, importantissima solidarietà, ma che la lotta, a maggior ragione la lotta per la decriminalizzazione del lavoro sessuale deve continuare, perché ovviamente se fossimo in una situazione giuridica leggermente migliore, ovviamente questa, ripetendo, la situazione non sarebbe così grave come ora. Quindi l'orizzonte politico, cioè quella lotta, quell'istanza lì che Ombre Rosse portava avanti prima, rimane e anzi la sentiamo ancor più esigente, diciamo,
certo, nel momento in cui i bisogni appunto in termini economici, abitativi e sanitari diventano veramente più stringenti, come nell'epoca pandemica anche in questa fase sta sicuramente accadendo. Ti chiederei ancora una questione rispetto proprio allo stigma culturale e quanto questo pesa proprio sul lavoro sessuale, magari facendo riferimento anche alla polemica a cui accennavi inizialmente, cioè a questa diatriba con le femministe cosiddette neo-abolizioniste che si sono anche in queste settimane espresse proprio sul giornale Il Manifesto.
Sì, sì, sì. È davvero incredibile come queste persone si definiscano femministe. Penso anche come queste sedicenti femministe siano partite all'attacco rispetto appunto a questa situazione una volta terminato chiuso il crowdfunding. Questo non è un caso, voglio dire, quale sedicente femminista si sarebbe permessa in una situazione di pandemia di attaccare un'iniziativa di mutuo aiuto e solidarietà? Nessuna, e infatti non l'hanno fatto, cioè c'è una strategia direi quasi scientifica nell'attaccare la presa di parola delle sex worker. Le neoabolizioniste, per farle in breve, le neoabolizioniste della prostituzione sostengono che vogliono criminalizzare il cliente vogliono insomma eliminare il mercato, nella loro visione vogliono eliminare il mercato del sesso, perché così le soggettività che sono prostituite possono uscire da questa situazione di perenne sfruttamento. Le neoabolizioniste quindi danno conto di una sola narrazione, la narrazione dello sfruttamento sessuale, appunto non eliminano qualsiasi forma di agency, di presa di parola delle lavoratrici sessuali, andando così a riprodurre la visione patriarcale della donna come vittima, della donna da salvare, senza considerare la vastità e la varietà delle narrazioni che abbiamo nel sex work, perché appunto il sex work può essere una scelta, una circostanza, una condizione, come qualsiasi, come gli altri lavori. Sono partite all'attacco da un lato spostando nell'ultimo articolo del manifesto, spostando la questione, facendoci sembrare delle lavoriste, appunto mi ricordo il titolo è "Noi siamo contro il sex work e non contro le sex worker", e, insomma dovremmo far loro un corso di logica, scusate se sono un po' ironica e surriscaldata, ma è davvero un assurdo questa cosa, perché ovviamente loro vivono in questa ipocrisia per cui se si elimina il mercato del sesso la cosa sparisce. No, se si elimina, e giuridicamente vuol dire criminalizza, il lavoro e le lavoratrici sessuali continueranno a esistere, soltanto che verranno spinte in condizioni di lavoro di maggior violenza, maggior stigma e maggior clandestinità. Forse il caso più noto alle cronache, in un paese dove c'è la piena criminalizzazione, la Francia, è quello dell'omicidio di Vanessa Campos, che non a caso era una sex worker ed era una persona migrante, era razzializzata appunto ed era una soggettività trans, che nel tentativo di difendere il cliente, ovvero la sua fonte di reddito, è stata ammazzata, perché ovviamente era in una situazione di maggiore clandestinità. Quindi ora queste, insomma, sulle neoabolizioniste italiane, per tornare sulle neoabolizioniste italiane, è che loro si collocano in punti strategici della società, quindi appena aprono bocca hanno un'immediata visibilità, un'immediata risonanza, di fronte invece alla presa di parola delle sex worker, che come si può immaginare è risultato di un lavorio di anni e anni, di un lavoro politico faticoso, perché appunto c'è anche tutto il tema dell'esposizione, dell'esporsi, che è davvero complicato, come si capirà, per lo stigma che c'è, e diciamo che la novità è che appunto essendo in posizioni strategiche vengono chiamate loro nelle audizioni parlamentari, quindi il timore che si vada verso una criminalizzazione ovviamente da parte nostra c'è, ed è per questo che continueremo a prendere parola e non smetteremo mai di farlo, soprattutto ora che c'è una sensibilità maggiore, ecco, in Italia.
A proposito di lotta, di continuare a portare avanti la lotta e di parola, ti vorrei chiedere di spendere due parole sulla violenza comunque di un certo tipo di linguaggio sessista e macista sul lavoro sessuale, e su cosa abbia significato nella storia delle sex workers la riappropriazione di termini storicamente denigratori proprio per ribaltare il dispositivo di oppressione che viene veicolato anche attraverso il linguaggio, e quale sia anche il ruolo del posizionamento di chi utilizza un certo tipo di parola nel lottare e sovvertire l'ordine oppure nel riprodurlo.
Certo, e appunto tra le varie lotte, come hai detto tu, che portiamo avanti, non c'è soltanto l'aspetto, diciamo, del riconoscimento del lavoro sex work is work, ma c'è anche la lotta allo stigma culturale, quella che in inglese è la whorephobia, che in italiano possiamo rendere come puttanofobia, che va proprio a colpire, riformulo, perché il nostro slogan Sex Work is Work? Proprio per cercare di emergere da una situazione di stigma culturale verso chi fa il lavoro sessuale, verso la lavoratrice sessuale. Dobbiamo, per capire questo, dobbiamo secondo me avere proprio un quadro della società patriarcale in cui viviamo. La società patriarcale prevede dei ruoli specifici per le donne o comunque per le soggettività femminilizzate, no? Adesso vado a parole chiave per intenderci, no? C'è la donna come madre, la donna come focolare, come buonanotte, come protettrice del focolare domestico.
Sì.
Esatto, quello volevo dire. Insomma, c'è una certa visione. Il fatto che esista il lavoro sessuale, cioè il fatto che ci sia una prestazione sessuale a pagamento, denaturalizza quel ruolo della donna, perché diciamo la struttura patriarcale cosa dice? Tu sei donna, quindi devi essere naturalmente madre, ti devi naturalmente occupare della casa, no? Il fatto che esista il lavoro sessuale invece rende manifesto che non è così. Quindi cosa succede? La parola puttana diventa un insulto non soltanto per la lavoratrice sessuale che fa questo tipo di lavoro, ma diventa un insulto, e quindi più di un insulto, un dispositivo di controllo verso quelle donne che non accettano di sottostare a quel ruolo lì. Quindi l'insulto puttana, questo è intuitivo per tutti, è chiaro per tutti, no? Quante volte l'abbiamo sentito nelle strade rivolto a qualcuno che non accetta l'avance ha proprio quella funzione lì, un dispositivo di controllo che va ulteriormente ad aumentare lo stigma. Cosa succede? Nella storia femminista e nella galassia queer questi insulti vengono ribaltati, vengono riappropriati proprio in termini quasi di orgoglio. Per esempio nel caso il caso è quello delle femministe, no? Che si riappropriano non solo delle sex worker effettivamente, ma anche delle femministe che si riappropriano di quel termine dicendo ok, sì, noi siamo puttane perché noi non vogliamo sottostare a quel ruolo e non lo faremo, e quindi ci rivendichiamo di essere puttane, sex worker o meno. Poi vabbè, bisognerebbe aprire tutto un capitolo sulla sessualizzazione del lavoro e in tutti gli altri lavori, ma comunque la cosa sul posizionamento è fondamentale, perché è chi subisce quello stigma che può avere la forza politica di ribaltarlo. E questo, per esempio, faccio un altro parallelo, così magari può aiutare. Lo stesso per la parola frocia, il movimento queer, la stessa parola queer, che vuol dire frocio, ha avuto questo processo storico. Da insulto è stato riappropriato dalle persone gay, omosessuali, come motivo come motivo di orgoglio per una lotta ancora più forte. Ok, sì, sono frocia e non c'è nulla di male in questo.
E me lo rivendico, certo.
Chiarissimo, esatto.
Chiarissimo, infatti appunto la questione è proprio del fatto che le persone oppresse, stigmatizzate, che sono state dominate per secoli, poi si riappropriano appunto del linguaggio e ne sovvertono proprio la carica di oppressione, facendola diventare invece una carica di sovversione. espressione fondamentalmente.
Esatto, e liberazione anche, vorrei così, sovversione e liberazione, ecco.
Ombretta Rossa, noi ti ringraziamo tantissimo per questo lungo intervento e sicuramente ci sarà modo di continuare a sentirci, perché i microfoni di Blackout sono sempre aperti per aggiornamenti e ulteriori appunto chiacchierate. Tra l'altro ci veniva in mente proprio anche un'altra questione interessante da approfondire, sarebbe quella di come storicamente determinate comunità hanno affrontato ad esempio la questione del contagio dell'HIV e di come questo si può traslare sul piano della pandemia del Covid, e quindi alla prossima puntata sicuramente affronteremo questo tema, se avrei voglia di insomma continuare a parlare con noi ne saremo felici.
Assolutamente, grazie per questo spazio e raccolgo l'invito per la questione dell'HIV, che anche quello è un punto, è un tassello molto, molto importante e che ci insegna molto. Quindi grazie mille per l'ascolto.
Grazie a te e a presto.
A presto. Ciao.